Dunque, io di qualcuno si è accorto che la registrazione dell'altro giorno non è venuta. E allora qualcuno mi ha suggerito che probabilmente non è venuta perché usavo il microfono. E questo può essere un altro difetto. E quindi provo a fare senza microfono e vediamo se questa riesce meglio. Forse la cosa giusta sarebbe provare a fare lezione con il microfono, vedere se viene male. Però proverei la cosa più conservativa. Dunque, ci eravamo lasciati che stavamo parlando di geometria iperbolica, avevamo dato le definizioni fondamentali in cui la novità importante è che per poter definire un birapporto che sia sempre reale o sempre immaginario, ma preferiamo sempre reali in questo caso, bisogna non usare tutti i punti del piano proiettivo, ma solo i punti interni dell'assoluto. Allora, per punti interni dell'assoluto, la retta che li congiunge taglia l'assoluto in punti reali, quindi il birapporto è reale, e di conseguenza non si può usare la trigonometria circolare come fatto nel caso ellittico, bisogna usare la trigonometria iperbolica per dare le stesse formule essenzialmente. Allora, no, beh, non vi ricordo le definizioni, ma insomma questo. Io ho dato per scontato che sappiate l'ABC della trigonometria iperbolica, però essenzialmente tutte le formule che ho scritto, se vi sono sembrate strane, dipendono da questo. Se avete un numero reale, si scrive come coseno iperbolico di x più seno iperbolico di x, e alle meno x si scrive come la differenza. E se fate il prodotto, 1 è coseno al quadrato meno il seno al quadrato iperbolico. Nelle formule che avevamo noi, quelle che ci davano i birapporti, c'era sempre omega più meno radice di qualcosa. Se andate a guardare, sono esattamente l'omega vi dà il coseno iperbolico e radice diviso qualcosa e vi dà il seno iperbolico. Immagino che dall'analisi conoscete queste funzioni. Io ho dato per scontato che il coseno iperbolico lo conoscete, è una cosa che ha minimo 1 va sopra, invece il seno iperbolico è una cosa. Confido che se avete problemi facciate domande, ok? Ok, ci eravamo lasciati ovviamente al punto di fare un po' il parallelo dell'altra volta con la geometria ellittica, cioè calcolare la distanza retta punto, retta retta, poi teoria dei triangoli, teoria dei fasci. Allora vi ho fatto vedere esplicitamente, mi pare, la distanza retta punto e notate che ho usato una strategia di tipo geometrico, cioè per fare la distanza, cosa ho detto? Prendiamo l'ortogonale. Abbiamo una retta a un punto, calcoliamo la retta per quel punto, ortogonale alla retta data, facciamo l'intersezione E questo non dimostra veramente che sia la minima distanza. Per dimostrare che è la minima distanza, bisogna comunque fare un piccolo conto, per esempio, coordinate, e vedere che quella che abbiamo realizzato è il minimo delle distanze tra quel punto e i punti della retta. D'accordo? Quindi piccolo esercizio in coordinate. Dico questo perché, per esempio, nel caso ellittico, questa strategia non vi dava la minima distanza, vi dava la massima distanza tra le due rette. Nel caso ellittico, due rette si intersecano sempre. E se congiungete i poli delle due rette, trovate una retta ortogonale, ma quei punti che sega sono punti di massima distanza. Cioè, in realtà sono punti in cui si annulla una derivata, poi siano di massimo o di minimo, dipende. In questo caso è un minimo. Piccolo esercizio, verificate. Poi avevo accennato a cosa facciamo se abbiamo due rette. Se abbiamo due rette, ovviamente, se si incontrano in un punto del piano iperbolico, la distanza è chiaramente nulla. Se si incontrano in un punto dell'assoluto, abbiamo un dubbio. Se si incontrano in un punto esterno, allora possiamo chiederci, non qual è la massima distanza, ovviamente la massima distanza sarà infinito, semplicemente perché forse non ho stressato abbastanza questo fatto, però ve l'ho detto. Quando prendete un punto e calcolate la distanza con punti che vanno verso punti dell'assoluto, questa distanza tende a infinito. La lunghezza di una retta, anche se qui disegnata sembra un segmento, questa lunghezza, dal punto di vista iperbolico, è infinita. Ci sono punti a distanza infinita, cioè che tende a infinito. Naturalmente, quando due rette si incontrano in un punto esterno, cosa potete fare? Il solito gioco, prendete le polari delle due rette, sono due punti esterni, congiungete le due polari, questa è una retta che taglierà la vostra coppia di rette in due punti. Ragionevolmente quei due punti sono i punti di minima distanza. Sono i punti tali che la congiungente è una retta ortogonale entrambe. E naturalmente voi vi chiedete, ma perché non ho fatto questo ragionamento per due rette che si incontrano? Ci pensate un attimo e capite subito che se qui calcolate i poli, vi troverete una retta esterna. È vero che la retta esterna interseca in due punti le rette date, ma sono due punti esterni, sono due punti per cui non abbiamo definito neanche cosa vuol dire la distanza. Però in effetti dalle definizioni risulterebbero che sono ortogonali. Però non abbiamo definito cos'è la distanza in quel caso, non sarebbe un numero reale, sarebbe qualcos'altro. Ecco qui semplicemente vi ho fatto i conti, qualcuno mi ha anche scritto perché aveva provato a farli e si era spaventato di fronte al fatto di dire ok, quei due punti riesco a trovarli, però vengono veramente cattivi. Trovare i due punti sulle rette R ed S che intersecano l'ortogonale comune, vengono veramente dei punti un po' antipatici, questo e questo. Dopodiché bisogna buttarli dentro ad una formula in cui bisogna fare l'omega i di questi contro gli altri e compagnia. In realtà basta avere coraggio. Si fanno i conti e a un certo punto improvvisamente si semplifica tutto e il risultato è piuttosto semplice. Il risultato è questo. Naturalmente il risultato deve dipendere solo dalle coordinate più periane delle rette R ed S, questo a priori. Però il risultato, se avete il coraggio di fare i conti fino in fondo, è piuttosto semplice. Ok, allora non volevo insistere su questo, però ho pensato, continuiamo a parlare di rette, tanto per fare un esercizio sulle rette, e consideriamo le rette parallele. Rette parallele in I, piano iperbolico. Intanto la definizione, due rette R ed S sono parallele se intersecato S, che esiste nel piano proiettivo, appartiene all'assoluto, appartiene a omega I. Quindi disegno per due rette parallele è esattamente questo. Queste sono due rette R ed S parallele. Ok, allora, tanto per cominciare, è un piccolo esercizio, quello che dicevo l'altra volta, cioè se avete due rette parallele, vale dire che si incontrano in un punto dell'infinito, la distanza tra di loro è zero, ma non come minimo. È un if. Calcolate le distanze di un punto dall'altra retta e fate tendere questo punto verso il punto di intersezione. La cosa non è assolutamente banale, però questa funzione tende a zero. E quindi la distanza è zero, ma non ci sono punti di minima distanza. I punti dell'assoluto non sono punti interni, sono punti del bordo. E questo è un altro piccolo esercizio di conto, basta saper fare un limite. Quindi scrivo piccolo problemino, diciamo. Se R ed S sono parallele, allora la distanza di R da S, inteso come if di XS, per esempio per X in R, questo if è 0, ma non è un minimo. Allora, questo è un piccolo problemino. Osservazione invece facile. Nel piano ellittico non esistono parallele, perché il piano ellittico è il piano proiettivo. Nel piano proiettivo due rette si intersecano sempre. Nel piano euclideo esistono parallele, ma la nozione di parallelismo è un'equivalenza. È simmetrica, riflessiva e transitiva. Ok? In E2 il parallelismo tra rette è una relazione di equivalenza, che vuol dire è simmetrica, riflessiva e transitiva. In I non lo è. Non è transitivo. E può essere che una retta sia parallela, può essere che R può essere parallelo a S, S può essere parallelo a T, ma questo non implica che R sia parallelo a T. Allora, vedete subito perché. Prendete per esempio questa retta come S. Allora, questa è una retta R che è parallela ad S e questa è una retta T che è parallela ad S. Però R e T non sono parallele. Anzi, potete addirittura fare l'incidente se volete. Prendete questa retta T. Quindi sono due rette parallele alla stessa, ma possono essere parallele tra loro, oppure incidenti tra loro, oppure neanche incidenti. E quindi dovete aspettarvi comportamenti non banali di questo parallelismo. E se fissate una retta, naturalmente, quali sono le parallele a una retta? Se fissiamo R, le parallele a R sono che cosa? Le rette per i punti di R intersecato omega I, che sono due punti, diciamo R1, R2. Quindi se volete fare il disegno, questa è la retta R, tutte queste sono rette parallele a R, ma anche queste sono rette parallele a R. Notate che R1 e R2 sono due punti distinti. Per esempio, se prendete che R sia la retta 001, con 2 uguale a 0, è una retta che ha punti interni, allora R1,2 sono i punti 1 più o meno 1, 0, che sono due punti diversi del piano proiettivo. Ok, allora naturalmente il famoso problema di Euclide, come che risultato ha qui? Fissate una retta R, fissate un punto P esterno ad R, cioè che non sia contenuto in R. Quante parallele ci sono dal punto P a R? Ci sono esattamente due parallele. Se P non appartiene ad R, vi sono due rette per P parallele a R. E sono esattamente P sub R1, P sub R2. Se questo è il punto R1, questo è R2, sono queste due. Quindi questo senza scervellarsi, naturalmente vi dice che esistono piani metri, in cui sappiamo misurare le distanze con un'ottima metrica, in cui fissato un punto esterno a una retta esistono due parallele a quella. E stiamo realizzando questa geometria dentro la geometria proiettiva, nessuno può avere dubbi che esista la geometria proiettiva e quindi anche questo modello. E vogliamo essere un po' più specifici e capire queste due parallele cosa hanno a che fare tra di loro. Allora, l'informazione essenziale ed è un esercizio, diciamo, è la seguente. Chiamiamo 2π greco grande l'angolo tra le due parallele. Sia 2π greco grande l'angolo tra le due parallele di P a R, per P a R. Allora, P greco diciamo è l'angolo tra le parallele e l'ortogonale a R passante per P. E questo angolo ovviamente è quello che divide le rette in due gruppi, le rette per P che intersecano R e le rette per P che non intersecano R. D'accordo? Se una retta forma con l'ortogonale un angolo maggiore di pi greco, allora non interseca R, interseca in punti esterni. Allora, intanto, piccola osservazione, divide le rette del fascio per P in quelle che intersecano R, angolo con la normale minore di pi greco, quelle che non intersecano R, angolo con la normale invece maggiore di pi greco, e questo è banale. Invece la cosa veramente interessante è questo. Allora, pi greco dipende solo dalla distanza di pi da R. E dunque è lo stesso angolo, che si chiama angolo di parallelismo, per tutti i punti che hanno quella fissata distanza da R. E quindi è lo stesso per tutti i punti a fissata distanza da R. E anche qui vi anticipo, vedremo che i punti a distanza fissata da una fissata retta è una conica non decente, esattamente come nel caso ellittico. Non sono rette parallele, è una fissata, è una conica non degenere. Ok, vogliamo vedere questo e vogliamo vedere esattamente la relazione tra questo angolo pi greco e la distanza punto retta. Allora, questo è un piccolo esercizio e lo faccio per questo, cioè fare l'esercizio in coordinate. Allora, per vedere questo e vedere esattamente la relazione, possiamo supporre, cambiando le coordinate in modo che l'assoluto rimanga lo stesso, cambiando le coordinate, ma con lo stesso omega i, cioè facendo una proiettività che manda omega i in se stessa, con isometria iperbolica, possiamo metterci in questa situazione. Allora, la retta R la mettiamo 001. E quindi i due punti di intersezione qua sono 1, 1, 0 e 1, meno 1, 0. Il punto P, prendiamo un punto ovviamente dentro al cerchio unitario, quindi 1, facciamo 0 per x e mettiamo y. In realtà per qualche strano motivo credo che la gente tende a mettere C. Quello è un C piccolo. Perché posso fare questo? Posso fare questo perché essenzialmente quello che ho a disposizione è una retta R, un punto P. Mi interessa calcolare l'ortogonale per calcolare la distanza. Ok? E siccome è un'ortogonale nel senso iperbolico, io posso prendere queste due rette come rette di un riferimento iperbolico, sono già ortogonali tra loro. Allora, il polo di questa retta naturalmente è 001, il polo iperbolico, notate. Devo applicare la matrice meno 1, 1, 1 a questa cosa, ma viene quella, il che vuol dire è il punto all'infinito nel disegno che ho fatto, il punto all'infinito è l'asse y, e quindi la retta ortogonale passante per P è questa. Questa è la retta P sub 001 che è ortogonale a R, e la sua intersezione qui si calcola immediatamente, naturalmente il punto 100. È l'unico punto di P sub 001 che appartiene a x con 2 uguale a 0. E quindi a questo punto ci basta fare i conti. Cambiando riferimento senza cambiare l'assoluto, perché ho rispettato angoli, distanza e tutto, iperbolici. Siamo in questa situazione e ci basta, dicevo, fare i conti. Allora, per prima cosa calcoliamo la distanza, o meglio, il coseno iperbolico della distanza di R da P è il coseno iperbolico della distanza del punto P dal punto 100, che è il suo piede ottagonale. E questo che cos'è? Bisogna fare l'omega i di P 100, forse cambiare il segno e mettere sotto radice in teoria l'omega i di P e l'omega i di 100. Vediamo cosa avviene. Dunque, meno, allora sopra il punto P è 1,0C, quindi sembra venire meno 1 diviso. Sotto che cosa c'è? L'omega I di 1,0,0 è meno 1 e l'omega I di P quanto vale? Sarebbe meno 1 più C alla seconda che moltiplica meno 1. Quindi in totale pare che questa cosa venga 1 diviso radice di C quadro meno 1. No, scusate, devo cambiare il segno. Giusto, 1 meno C quadro. Giusto, perché meno meno si cancella, poi c'è il meno 1 dentro, quindi lo moltiplico per l'altro e viene 1 meno C quadro. Questo naturalmente è l'unico risultato possibile perché la distanza, noi abbiamo dato la definizione in modo che venga positiva. D'accordo? Quindi sotto radice ci è un numero positivo. E con questo abbiamo calcolato il coseno iperbolico di questo, quindi potremmo calcolare anche il seno iperbolico se volessimo della distanza di R da P e potremmo calcolare la tangente iperbolica della distanza di R da P. Ok, il seno iperbolico che cos'è? Vabbè, almeno al quadrato potete calcolarlo. Dovete fare 1 meno il coseno iperbolico al quadrato. Quindi 1 meno il quadrato di quella cosa lì, che è 1 diviso 1 meno c alla seconda, e quindi il risultato è 1 meno c alla seconda. Scusate, è questo? No, è c, è questo. C quadrato meno 1, giusto? Perché la relazione iperbolica è cos quadro meno sen quadro uguale a 1. Quindi porto sen quadro di là, porto cos quadro meno 1. Ah, scusate. E quindi che cosa avviene? 1 diviso 1 meno c quadro meno 1 e questo cosa viene? 1 meno 1 più c quadro diviso 1 meno c quadro. Quindi ragionevolmente il seno iperbolico, se è positivo, sarà c diviso radice di 1 meno c quadro e di conseguenza la tangente iperbolica è il seno diviso il coseno, la tangente iperbolica viene c. Allora, con questo mi sono procurato le distanze. Giusto? Adesso cos'è che dobbiamo calcolare? Dobbiamo calcolare l'angolo tra le parallele. E questo, quindi calcoliamo direttamente questo angolo è il pi greco. Sto pensando se è meglio calcolarsi quello o l'angolo tra le due parallele. Però siccome classicamente si chiama 2 pi greco l'angolo tra le parallele. Notate che questo è un pi greco grande, c'entra niente col pi. Proviamo a calcolare l'angolo tra una parallela e l'ortogonale. Allora, cos dell'angolo tra una parallela P sub 110, per esempio, questa è una parallela, e la normale. La normale per P a R piccolo. Allora, questa retta, allora P è 1,0C sub 1,1,0. Chi è questa retta? Beh, bisogna mettere qui C, qui meno 1 e qui meno C, diciamo. Questa è un'equazione che soddisfa tutti e due i punti. D'accordo? E qual è la normale per pi a r? La normale per pi a r passa per 1, 0, 0, passa per il punto all'infinito e quindi dovrebbe essere 0, 1, 0. Allora, per calcolare questo coseno, cosa facciamo? Facciamo l'omega i di rs, cioè l'omega i delle due. Questo sarebbe l'omega i duale, ma non importa. Tra 0 e 1, perdono. Mettiamo c meno 1, virgola 0, 1, 0, diviso le radici dell'omega i c meno c1 meno 1 e omega i di 0, 1, 0. Allora, vediamo cosa avviene. In questo caso sopra viene meno c per 0, meno c e meno 1 per 0. Ah, mi aspettavo che venisse c veramente. Cosa viene sotto? Dunque, sotto viene la radice di. Beh, questo è 1. E questo che cos'è? Meno c alla seconda. Più c alla seconda. Più 1. Giusto, quando calcolo l'omega i devo fare meno il quadrato della prima componente più il quadrato della seconda più il quadrato della terza. Però sembra venire 1, quindi sembra venire meno c, questo mi dà un po' fastidio. E quindi questo è il coseno di pi greco. E quindi il seno di pi greco dovrebbe essere la radice di 1 meno c quarto. Ah, scusate, si stanno scontrando queste cose, è meglio spostarle. Ho notato che questo è solo un esercizio di calcolo, eh. Quindi rifatelo con calma. Adesso comunque notate che abbiamo l'espressione della distanza, dipende solo da C, l'espressione di pi greco dipende solo da C e quindi possiamo trovare la relazione tra i due. Qual è la relazione? Almeno a me sembra che la relazione sia questa, che il coseno di pi greco sia uguale a meno la tangente iperbolica della distanza. Allora, abbiamo calcolato distanza e coseno, da questo implica che il coseno di pi greco è uguale a meno la tangente iperbolica della distanza di r da pi. Quindi l'angolo pi greco dipende solo dalla distanza. È probabile che si possono scrivere anche relazioni più interessanti di questa, perché potete scrivere quanto vale il seno di pi greco, per esempio, che sarebbe esattamente fare l'inverso del coseno dell'iperbolico della distanza. Ok, piccolo esercizio, esempio su come usare le coordinate in geometria iperbolica. Questo esempio è anche interessante perché vi dà un risultato che sarebbe estremamente difficile da fare in termini assiomatici. Cioè, anche la gente che oggi, diciamo, sta riscoprendo gli antenati che facevano le dimostrazioni con gli assiomi, mettendo due paralleli invece che una, il punto è che comunque molto difficilmente riescono ad arrivare a risultati numerici, cioè risultati del tipo l'angolo tra le paralleli dipende solo da quanto il punto è distante dalla retta, e dipende solo da quella distanza. Quindi è netta superiorità, diciamo, dei nostri metodi algebrici rispetto a qualunque metodo assiomatico all'Euclide. Ok, allora questo non chiude proprio i discorsi sulle rette, diciamo, perché dobbiamo ancora parlare di fasci di rette e fasci di circonferenze, quindi parliamone subito, visto che ci siamo. Fasci di rette. Allora, i fasci di rette del piano proiettivo si dividono in tre tipi nel piano iperbolico. E notate che nel piano ellittico invece non c'era nessun problema. I fasci di rette comunque erano rette passanti per un punto del piano ellittico ed erano comunque rette ottagonali a una certa retta del piano ellittico, esattamente la retta polare del punto. Ok? Qui invece abbiamo, primo, se il punto P, centro del fascio, appartiene a I, allora li chiamiamo fasci propri. Sono le rette proprie passanti per I. Per P, scusate. Allora, abbiamo il solito omega I, abbiamo un punto interno P e tutte le rette che passano per P ovviamente sono tutte rette che contengono punti del piano iperbolico, perché contengono tutte almeno P, e questi si chiamano i fasci propri di rette. Seconda possibilità, se P, centro del fascio, è dell'assoluto, punto dell'assoluto, allora in questo caso il disegno è fatto così, il punto è qui, le rette che passano per di lui sono queste, e questo lo chiamiamo un fascio parallelo. È un fascio di rette parallele. Terzo, se il punto P centro del fascio è un punto esterno, allora questi chiamiamo i fasci impropri. Fasci impropri dirette. Allora, il disegno in questo caso è questo, il punto P è esterno e in questo caso notate che non tutte le rette per P sono rette del piano iperbolico, perché ce ne sono alcune che non contengono nessun punto del piano iperbolico. Ok? E ce ne sono due in particolare, tra l'altro, reali, che sono tangenti e quindi contengono solo un punto dell'assoluto, ma nessun punto del piano iperbolico. Ok, come si fa a caratterizzare questi fasci senza guardare il punto esterno, che di per sé non è un punto della geometria iperbolica? E la risposta è: sono tutte e solo le rette e sole le rette di I, cioè le rette che contengono punti iperbolici, ortogonali a una fissata retta polare di P, che è una retta del piano iperbolico. Cioè, in altre parole, prendete la polare iperbolica del punto P, cioè guardate le due tangenti spiccate all'assoluto e fate la congiunzione, e tutte queste rette sono ortogonali. Questo lo sappiamo perché le rette ortogonali a una fissata sono esattamente quelle che passano per il polo di quella fissata retta. Se la retta è interna, il polo è esterno. Nel caso iperbolico, se la retta è interna, il polo è l'intersezione delle tangenti, un punto esterno. Quindi, in sostanza, abbiamo tre tipi di fasci: quelli che passano per un punto, quelli che sono paralleli e quelli che sono ortogonali a una fissata retta. E pensate un attimo al caso euclideo: i fasci paralleli e i fasci di cose ortogonali a una fissata retta sono la stessa cosa. Qui non sono la stessa cosa. La distinzione è esattamente se il centro del fascio sta sull'assoluto, iperbolico, oppure è esterno all'assoluto. Ok, questo naturalmente è solo questione di tassonomia, diciamo, guardare le cose e vedere cosa succede. Cosa più interessante è fare invece la teoria dei cerchi. Studio dei cicli. Allora, naturalmente noi definiremo i cerchi in questo modo. Prendiamo un punto P appartenente a D, un R reale positivo e consideriamo l'insieme dei punti X tali che la distanza iperbolica in questo caso di P da X sia R. Cioè i punti equidistanti da un punto dato. Naturalmente prendiamo un punto interno perché stiamo studiando la geometria del piano iperbolico, quindi prendiamo un punto del piano iperbolico e cerchiamo i punti a distanza fissata da quello. E questo è quello che chiamiamo un cerchio. Naturalmente, esplicitando questa condizione, vediamo che vuol dire che il coseno iperbolico della distanza di P da X diviso R è uguale al coseno iperbolico di R diviso R. Eleviamo al quadrato perché abbiamo preso cose positive. Questo coseno iperbolico su per giù lo abbiamo scritto come l'omega i di pi virgola x diviso, l'ho elevato al quadrato, l'omega pi per l'omega x uguale al coseno iperbolico al quadrato di r diviso r grande. E quindi sono i punti X appartenenti a I naturalmente, tali che quando prendo l'omega I di P virgola X al quadrato è uguale al coseno al quadrato iperbolico di questo che moltiplica l'omega I di P che moltiplica l'omega I di X. Allora, esattamente come nel caso ellittico, osserviamo che questo qui è una retta doppia. Questo qui è l'assoluto. Questo qui, fissato il punto e fissato il raggio, è una costante. Giusto? Quindi i cerchi cosa sono? Sono esattamente le coniche che appartengono al fascio generato dall'assoluto e da una retta doppia. Conclusione. I cerchi sono le coniche che appartengono, le coniche del fascio di coniche generato da omega x assoluto, l'omega i naturalmente x, e una retta doppia. la quale altri non è che la polare del punto. È una retta di piano proiettivo, eh. Notate che è un po' difficile fare il disegno perché naturalmente il punto P è dentro, l'assoluto è reale, quindi lo disegno. Però, siccome il punto P è dentro, la retta polare è fuori. E quindi è sempre vero che questo è un fascio bitangente. Perché quando voi prendete una conica non degenere e una retta doppia, fate un ciclo base che è 2A e 2B. Solo che naturalmente i punti di intersezione non sono reali. Conclusione, sono coniche del fascio N, che è un fascio bitangente, che è un fascio bitangente all'assoluto in due punti non reali, perché il punto interno, la polare è esterna e quindi non interseca l'assoluto in punti reali. Lo interseca in punti complessi immaginari, non reali, e complessi coniugati, scusate. Che è anche una fortuna perché lo potete fare più o meno il disegno in questo modo, cioè i cerchi sono cose. Per fare il disegno benino bisognerebbe farlo un po' asimmetrico, cioè così. Perché moralmente parlando, quando va verso qui, tende a infinito. Questi sono i cerchi che otteniamo quando definiamo distanza costante da un punto. Abbiamo ottenuto un fascio bitangente, ma con la condizione che i punti del ciclo base non sono reali. È un fascio bitangente all'assoluto in due punti non reali dell'assoluto. E questo somiglia molto al caso Euclideo. Però naturalmente ci sono anche fasci bitangenti all'assoluto che non sono di questo tipo. Fasci bitangenti in punti reali. O fasci bitangenti in un solo punto, cioè iperoscuratore. Allora, siccome è arrivata passata l'ora di fare l'intervallo, facciamo l'intervallo. Dopo l'intervallo cerchiamo di capire qual è il significato geometrico degli altri due tipi di fasci bitangenti. I cerchi sono bitangenti in punti non reali. I fasci bitangenti in punti reali all'assoluto, cosa saranno? I fasci iperoscuratori in un punto dell'assoluto cosa saranno? E questo dopo l'intervallo.
Sì, quella. Gracias.
E, altra osservazione prima di passare a vedere in generale cosa vuol dire essere abitangente all'assoluto. Piccolo problema. In questo caso siamo esattamente nel caso come nella geometria ellittica, cioè abbiamo questo fascio di coniche in cui c'è una conica in evidenza che è l'assoluto, l'abbiamo fissata una volta per tutte. Siccome abbiamo il punto, abbiamo la polare del punto, presa doppia, è una retta doppia, e naturalmente siccome abbiamo un punto e l'assoluto, c'è il cono tangente spiccato dal punto all'assoluto, di cui vi ricordate come si fa a calcolare l'equazione, se no andate a vedere come si calcola il cono tangente che abbiamo fatto qualche tempo fa. E quindi abbiamo queste tre coniche che sono in evidenza. Dipendono dall'assoluto e dal punto che avete scelto dalla sua polare. E il birapporto tra queste tre coniche e il ciclo vi identifica il ciclo. Vi dice esattamente qual è il raggio del ciclo. E siccome qualcuno mi aveva chiesto come fare questo conto, beh, non è che vado a fare il conto con la matrice 3x3 delle coniche. Perché? Perché qui è già scritto ho un vettore. Un altro vettore, qui il cono tangente è esattamente la somma, la differenza di quei due vettori, e il nostro ciclo è esattamente una certa combinazione lineare di quei due vettori. Quindi scelgo i primi due come riferimento, 1, 0, 0, 1, il cono tangente ha queste coordinate in quel riferimento, e quindi vi fate il conticino, infinito 0, vediamo meno omega i di p, e poi meno coseno al quadrato di r diviso r grande per omega i di p. E quindi il risultato, vi ricordate che infinito 0 lambda mu, il birapporto è mu diviso lambda. Quindi è esattamente coseno iperbolico di R diviso. Quindi il birapporto vi dà esattamente il raggio. In altre parole, il raggio è interpretato come un birapporto di quel ciclo dopo le tre coniche ovvie del fascio, l'assoluto, la doppia polare e il cono tangente. E questo vale tale e quale, diciamo, per il caso ellittico, del caso ellittico. Ok? Cioè il raggio è determinato dalla posizione della conica nel fascio di coniche a cui appartiene. Ok, però allora adesso ci chiediamo quali sono le altre coniche bitangenti d'assoluto. Vediamo dove, ci mettiamo qua. Domanda allora. Quali sono le altre coniche bitangenti d'assoluto? Allora, ci sono due possibilità. Se sono bitangenti in punti reali dell'assoluto. E allora il disegno ovviamente sarebbe questo. Questo è l'assoluto. Qui ci sono due punti reali, quindi si fa la retta che li unisce. E noi stiamo cercando quali sono le coniche bitangenti d'assoluto in quei due punti reali. Questo sarebbe il disegno. Allora, intanto di solito sono coniche non degeneri. È un fascio bitangente, quindi quasi tutte le coniche sono non degeneri, tranne un paio. Si tratta di coniche non degeneri, di equazioni che cosa? Ovviamente è bitangente all'assoluto, quindi un omega x alla seconda più lambda volte una funzione lineare delle x al quadrato. Naturalmente chiamiamo R per esempio la retta per i due punti di bitangenza. Se spicchiamo le tangenti troviamo un punto che è il polo iperbolico della retta R, e per lambda fissato ci possiamo chiedere chi è questa. Scusate, omega i non è al quadrato, questo è già al quadrato. E per analogia con prima, probabilmente, vediamo un attimo, ci conviene scrivere il coefficiente dalla parte di omega p. Una costante più la cosa al quadrato. Ok, naturalmente qualsiasi retta Lx si scrive come l'omega di pi virgola x, in questo caso dove io lo chiamo R. qualsiasi retta interna di. E se R è la retta interna, R grande è il punto esterno. Ops. Allora, cos'è che questo viene nella registrazione, probabilmente? Allora, abbiamo lambda, omega di. Ah, ok, allora quello che voglio dimostrarvi è questo. Vogliamo vedere che sono i punti x del piano iperbolico a fissata distanza dalla retta R che unisce i punti di bitangenza. Non ha senso dire che sono i punti a distanza fissata dal polo R grande, perché R grande è un punto esterno. Non abbiamo definito la distanza tra punti interni e punti esterni. Ok? Però quello che possiamo, il modo in cui la possiamo caratterizzare geometricamente queste coniche è esattamente di parlare dei punti a distanza da R, cioè guardare la distanza dalla retta R. Perché abbiamo scritto l'equazione di x, diciamo uguale, cambio di segno a lambda se non vi scoccia, l'omega i di r grande virgola x. Questa è una cosa che ha senso perché r è comunque un punto, x è comunque un punto, posso calcolare l'omega i. Allora, se guardate, adesso lambda lo cambio un pochino, diciamo che scrivo l'omega i di r per l'omega i di x uguale all'omega i di rx, quindi questo era un lambda primo, diciamo, che è costante, perché tanto omega i di r è una costante, il punto è fissato. E quindi vi trovate che sono i punti tali che omega i di r virgola x diviso l'omega i di r. Quest'anno c'era un quadrato dall'altra parte. Qui c'era un quadrato, giusto? Qui c'era un quadrato. Qui c'era un quadrato, omega i di r, omega i di x, è costante. Però questo, se vi ricordate, era esattamente il modo di calcolare il coseno iperbolico probabilmente alla seconda della distanza del punto x dalla retta r. Abbiamo fatto l'esercizio come si calcola la distanza di un punto da una retta nel piano iperbolico e la risposta più o meno era il coseno iperbolico di questa distanza si calcola guardando il polo di R. La risposta era in termini del polo di R ed era questa la risposta. Quindi vedete che questi sono i punti X che hanno una fissata distanza da R. Distanza iperbolica, naturalmente. Piccola nota. Realtà possiamo anche dire che sono punti x tali che un certo birapporto con il punto R grande è costante, però quel birapporto non ci è servito per definire che si tratta anche dei punti x tali che il birapporto xr e poi x sub r intersecato l'assoluto è costante. Ma questo non ci dà interpretazioni in termini di distanze iperboliche, perché questa un punto è interno, un punto è esterno e non l'abbiamo usato per definire distanze iperboliche. Ma questo non ci dà interpretazione in termini di distanze iperboliche. Questo tanto per dirvi che non c'è niente di misterioso, cioè sono i punti X per i quali un certo birrafforto è costante sia usando il punto esterno sia usando la retta interna, solo che usando la retta interna quel birrafforto diventa una distanza, distanza tra la retta e il punto. Ok, e a questo punto allora. Notate che quello che nel caso della geometria ellittica era la stessa cosa, cioè due condizioni equivalenti, essere equidistanti da un punto significa essere equidistanti dalla retta polare di quel punto. Tutti i cerchi si caratterizzavano sia come equidistanti da un punto con il raggio o equidistanti dalla polare del punto con il coraggio. Invece, qui sono due cose completamente diverse. I cerchi sono le cose equidistanti da un punto. Non è vero che siano equidistanti da una retta, o meglio, se volete, è vero che il loro birrafforto con una certa retta esterna è costante, ma non ha interpretazioni in termini di distanze iperboliche. E questi sono i fasci bitangenti in punti non reali dell'assoluto. Invece, i fasci bitangenti in punti reali dell'assoluto sono coniche non degeneri, i cui punti hanno questa proprietà. Per ciascuna di quelle coniche, i punti hanno la stessa distanza dalla una fissata retta reale, non fissata retta reale del piano iperboliche. Quindi in questi disegni, diciamo, uno deve fare uno sforzo immaginativo notevole perché per tutti i punti di questa conica la distanza da R è sempre lo stesso. Naturalmente, cos'è che quello che succede è che quando si va verso il bordo, qui le distanze si dilatano. Quindi non è impossibile farsi un po' di intuizione. Quando si va verso il bordo della circonferenza, cioè verso l'assoluto, le distanze tendono a dilatarsi. Quindi quel disegno più o meno vi fa capire che quelli sono equidistanti dalla retta. In particolare, se voi prendete una retta iperbolica e cercate le cose equidistanti da quella retta, non vengono due rette parallele. Vengono coniche non degenerate. Ok? Le rette parallele a quella hanno sempre distanza nulla. È un inf, non è un inf. Ok, allora questi qua meritano un nome, si chiamano ipercicli. Se sono tangenti in punti reali, si chiamano ipercicli. Si chiamano ipercicli. Del piano iperbolico. Resta un'altra possibilità da esplorare, qual è? Quello che resta è la possibilità che i punti di tangenza in realtà siano uno solo. E allora il fascio iperoscuratore all'infinito in un punto. Ultima possibilità. Fasci oscuratori a omega i in un suo punto. Questi non sono veramente fasci bitangenti, è un caso degenere di fascio bitangente in cui i due punti si sono appiccicati. Ok? Pensate un fascio tangente, ma la retta la fate andare e fate attendere che sia una tangente a omega i. Allora i due punti 2a più 2b diventano 4 volte lo stesso punto. E cosa si fa? Allora, in questo caso, attualmente il disegno è una cosa di questo tipo. Prendete un punto di omega i, prendete la tangente e questi qua saranno tutte coniche fatte così. Un fascio bitangente, ciclo base 4 volte A. Allora, questi meritano un nome speciale, si chiamano oricicli. Io ricicli che piano iperbolico e hanno delle proprietà geometriche assai particolari. Allora, la prima è questa. Gli oricicli di centro A sono le traiettorie ortogonali fascio diretto di centro A, o se preferite, alle rette del fascio di centro A. Per gli oricicli questa è l'unica caratterizzazione che possiamo dare in termini iperbolici. Nota, questo vale anche per cicli e ipercicli. Questa caratterizzazione, essere le traiettorie ortogonali a fasce dirette per il centro, è una caratterizzazione comune, sia ai cicli, sia agli ipercicli, sia agli oricicli. Solo che nel caso degli oricicli è l'unica. Mentre nel caso degli altri possiamo dire equidistanti da un punto, oppure equidistanti da una retta, in questo caso non possiamo parlare di distanze, perché quel punto, essendo sull'assoluto, qualunque altro punto pigliate, la distanza tra il punto e lui è infinita. Allora, questo ve lo lascio come esercizio, anzi come problema. Io immagino che, come al solito, ci sono due modi per dimostrare questa cosa: prendere le coordinate e farsi i conti, oppure qualche ragionamento intelligente che vi dice l'ortogonalità. Ah, naturalmente, problema: mostrare che per ogni punto di un oriciclo, la sua tangente, la tangente all'oriciclo, per ogni punto di un oriciclo, la tangente all'oriciclo in x e la retta A sub x di un oriciclo di centro A sono ortogonali. Cosa vuol dire che una traiettoria ortogonale è una retta? Vuol dire che in quel punto di intersezione la tangente all'oriciclo è ortogonale alla retta. D'accordo? Quindi, se volete, il disegnetto sarebbe questo, l'idea. Prendete l'oriciclo, prendete un suo punto, c'è la retta che lo unisce con A, c'è la sua tangente, questi due devono essere ortogonali in senso iperbolico. Magari lunedì, a titolo di esercizio, diciamo, facciamo qualcuno di questi. Proviamo a vedere come si può fare qualcuna di queste piccole dimostrazioni. Però se ci provate è interessante, perché è questione proprio, cioè imparare un po' a giocare con le geometrie euclidee vuol dire esattamente questo, cioè prendersi le definizioni e vedere se non sa usarle, se sa vedere le conseguenze geometriche, perché naturalmente vedere sul disegno è praticamente impossibile, mentre vederle dalle formule dovrebbe essere facile. Si può fare in coordinate, si può fare con qualche ragionamento che riguarda come si chiamano l'armonia. Perché cosa vuol dire che due rette sono ortogonali? Vorrà dire che separano armonicamente le tangenti all'assoluto spiccate dal loro punto di intersezione. Questa deve essere una proprietà che vale in tutte le geometrie, essenzialmente si dimostra in base alla definizione. Cosa vuol dire che due rette sono ortogonali? Vuol dire che l'omega i tra le due rette vale 0. Questo essenzialmente deve essere equivalente al fatto che loro separano armonicamente le loro tangenti verso l'assoluto. E dimostrare che qualcosa è una quaterna armonica. Di solito riusciamo a farlo se troviamo certe involuzioni. Se troviamo delle involuzioni che scambiano quelle due rette, lasciano fermo, per esempio, i tangenti all'assoluto o viceversa. Quindi si potrà fare con i conti, si potrà fare con qualche ragionamento. Penso, allora, proprietà geometriche, questa è la definizione. L'unica caratterizzazione geometrica essenzialmente è di dire sono le traiettorie ortogonali al fascio di rette. Esattamente come negli altri casi, solo che è un caso molto speciale. Vediamo se ho ancora spazio per scrivere un paio di altre cose. Allora, la seconda cosa è questa. Gli oricicli, siccome hanno in comune il punto all'infinito, in qualche modo tendono a comportarsi come qualcosa di parallelo. E su per giù dovrebbero avere queste proprietà. 2. Usando due ipercicli, pardon, non ipercicli, oricicli di centro A, allora abbiamo l'assoluto omega i, abbiamo il punto A, adesso prendiamo due oricicli. Cos'è che possiamo fare? Possiamo prendere le rette ogni retta naturalmente interseca gli oricicli in due punti e ovviamente voi avrete questa curiosità. Questa distanza quanto vale? Ovviamente dipende dai due oricicli, d'accordo? Però questa distanza quanto vale? E questa? E la risposta è sono tutte uguali. Cioè se voi fissate due oricicli e spiccate due rette del fascio dal centro, tagliate dei punti, le distanze fra due punti tagliate da un raggio è uguale alla distanza fra due punti tagliati dall'altro. Pensate, questa è una proprietà molto simpatica. Allora, usando, per ogni retta R di centro A, usando due oricicli di centro A, chiamiamoli C e C'. Per ogni retta di centro A, chiamiamo, R uguale R intersecato C. R' uguale R intersecato C'. Allora, la distanza sotto inteso iperbolica da R da R' non dipende dalla retta R. Non dipende dalla retta R, cioè è sempre la stessa per tutte le rette del fascio, dipende solo dai due oricicli. Dipende solo da C e C'. E allora naturalmente a questo punto a voi viene la curiosità, che curiosità, è che nel fascio c'è l'assoluto, c'è la conica degenere, che è la tangente in A al quadrato, non ci sono altre coniche degenere in questo fascio, perché il fascio iperoscuratore ha come unica conica degenere la tangente al quadrato, ok? Quindi avete l'assoluto, la doppia tangente, due coniche di quel fascio, quindi fate un birapporto. Evidentemente il birapporto in qualche modo vi misura qual è la distanza fra i punti corrispondenti su ogni retta di quel fascio. Non dipende dalla retta, dipende solo da C a C'. È determinato birapporto. L'assoluto, la tangente in A alla seconda, C e C primo. Lo metto come punto di domanda perché non l'ho mai controllato. Usando due oricicli abbiamo questa proprietà molto interessante, cioè ne fissate due, tutte le rette li tagliano in punti corrispondenti, la distanza è sempre la stessa. E questo, se ci pensate, vi permette anche di farvi un po' l'intuizione, cioè questa distanza è questa e questa e questa, sembrano sempre più piccole, ma quelli sono segmenti uguali. Terza cosa, dunque, nella stessa situazione, dovrebbe essere vero questo. Allora, qua però bisogna essere un pochino più. Devo mettere qualche nome di più. Nella stessa situazione, cioè due oricicli, voi potete guardare la distanza tra questi due punti sull'oriciclo e questo non sapreste calcolarla in realtà, la lunghezza dell'oriciclo. Voi sapreste calcolare la distanza tra quei due punti nel segmento, cioè il segmento che lo congiunge, ok? E guardate questa distanza, naturalmente saranno diverse queste. E però, se lo fate per punti corrispondenti, il rapporto dovrebbe essere lo stesso. Quindi, come scrivere questa cosa? Allora, se questo si chiamava C', quello esterno, e questo si chiama C, chiamiamo dei punti qui di intersezione, li chiamiamo X', Y', Z', e chiamiamo X, Y, Z i punti di intersezione qua. Dovrebbe essere vero che il rapporto di distanza X', Y' diviso distanza XY, e questo non so se sia facile da dimostrare, deve essere lo stesso che distanza. Il rapporto delle distanze tra, per esempio, y' e z e la distanza da y da z. Cioè il rapporto tra cose corrispondenti resta uguale. E questo qualche rimembranza, diciamo, con proprietà euclidee del tipo. E quando ci sono segmenti uguali che vengono tagliati da parallele, da una trasversale, una parallele, due trasversali, una parallele, tre parallele. Quindi questo è un punto di domanda. Anche questo non ho mai controllato veramente se si può dimostrare in modo elementare, ma deve essere vero. È una proprietà vera del mio ciclo. Allora, quello che ci resta da fare, e però a questo punto lo facciamo la settimana prossima, è fare la teoria dei triangoli, cioè vedere che cosa si può dire dei triangoli in geometria iperbolica. Allora, già che ci sono, vi suggerisco come cominciare a pensarlo, se avete voglia di provarsi da soli, e vedere cosa succede la settimana prossima. Teoria dei triangoli. Allora, avete ABC punti interni, A piccolo, B piccolo, C piccolo, le rette corrispondenti. E naturalmente questi sono in posizione generale. Tre punti in posizione generale fanno un riferimento, quindi in quel riferimento potete scrivere la matrice di omega i. ABC, un punto U qualsiasi, di omega I stella nel riferimento ABC, una retta U qualsiasi. E queste matrici, cos'è che contengono essenzialmente? Contengono le misure dei lati o degli angoli di quei due triangoli. Per esempio, questa qua, se normalizzate bene i punti, sarà una matrice di tipo meno 1, meno 1, meno 1, e poi qui mettete l'omega di AB, l'omega di AC e l'omega di BC, i quali, se normalizzate bene i punti, saranno meno i coseni delle distanze iperboliche. Quindi questa matrice sarà all'incirca 1, 1, 1, coseno iperbolico di C, coseno iperbolico di B, coseno iperbolico di A. Come dire, la matrice dei lati. Normalizzando opportunamente, vi ricordate che il coseno iperbolico bisogna cambiare di segno perché diventi l'omega tra i due punti. Qual è il dubbio? Mi confonde il fatto che ho cambiato i segni? Prego. ABC sono punti, sì. ABC sono punti. E quando si fa la distanza tra A e B, questa è la retta che si chiama C, e avevo chiamato C anche la lunghezza del segmento. Idem, diciamo, Ok, e allora potete farvi le solite domande. Cioè, è vero che una matrice determina quell'altra? La risposta è ovviamente sì, perché sono comunque le matrici della omega i o omega i stellina, quindi conoscete una, conoscete l'altra evidentemente, però come le determina esattamente? Cioè, che relazione c'è tra i coseni? Perché in questa matrice invece entreranno i coseni. Coseno di gamma, coseno di beta, coseno di alfa. Che relazione c'è esattamente tra queste due matrici? Ecco, qui dovete fare un po' di fatica perché essenzialmente, per esempio, per calcolare il coseno di alfa, cos'è che dovreste fare? Dovreste fare qualcosa del tipo l'omega i di allora alfa è in A, quindi fate A vettore B, A vettore C, queste sono le due rette che concorrono in alfa, diviso la radice dell'omega i di A vettore B, l'omega i di A vettore C. Però adesso scoprirete che, mentre nel caso ellittico il teorema di Lagrange e generalizzazioni vi diceva come calcolare l'omega tra prodotti vettori, l'omega era esattamente la forma identica, quindi prodotto scalare, il teorema di Lagrange vi diceva cosa fare. Qui bisogna capire che cos'è l'omega di A per B, virgola A per C. E dopo, di conseguenza, anche con B uguale a C si fa il conto. Lo facciamo, vi faccio vedere la prossima volta come si fa, ma se provate da soli, magari vi riesce meglio seguirmi. Viene un determinante, anzi, viene il solito determinante, ma cambiato di segno. Ricordate, questo quando c'è l'omega E, cioè la forma ellittica, cioè il prodotto scalare, viene esattamente il determinante della matrice di Gram di quei vettori. Invece nel caso iperbolico viene meno. Il che vi cambierà le formule che vi dicono quanto è il coseno di alfa in funzione dei lati ABC. Però vi darà una formula comunque. E si farà esattamente lo stesso yoga che abbiamo fatto nel caso ellittico. Dalle tre formule, cos alfa, cos beta, cos gamma, si riuscirà a dedurre quanto valgono i lati, coseno iperbolico di A, coseno iperbolico di B e di C, in termini degli angoli. Quindi, se avete il coraggio, nel fine settimana non avete nient'altro da fare, potreste provare a fare tutto lo yoga. E attenzione a questa, si possono fare i calcoli direttamente oppure ci si può ricondurre al caso ellittico. Suggerimento? L'omega i tra x e y è l'omega, quello ellittico, tra x' e y', dove x' è uguale a i is con 0, is con 1, is con 2, se x era is con 0, is con 1, is con 2. Provate a pensarci un attimo. L'omega iperbolico che cosa fa? Mette il meno davanti a is con 0 al quadrato, o is con 0 per y0. Quindi se voi al posto del vettore is con 0, is con 1, is con 2, prendete i per is con 0 e is con 1 is con 2, quando calcolate la forma ellittica ottenete esattamente la forma iperbolica. Quindi potete dedurre un teorema di Lagrange per omega i a partire dal teorema di Lagrange per omega. Questo è il modo più facile che io conosco per calcolare questo risultato, perché questo vorremmo avere un'espressione esplicita. Però per fare questo bisogna avere il teorema di Lagrange per omega i. Per ottenere il teorema di Lagrange per omega i c'è questa osservazione piuttosto semplicissima, che è: se moltiplicate la prima coordinata per i e applicate a quei vettori la forma ellittica, calcolate esattamente la forma iperbolica. Per la forma ellittica conoscete il teorema di Lagrange, bisogna vedere cosa vi dà. Settimana prossima finiamo queste cose essenzialmente facendo la teoria dei triangoli, teoremi classici e così via. Sì.
Ah, ok. No, perché ha scritto proprio faccio oscuratore.
La possibilità
faccio lo scuro
di questo
comunque alla fine siamo riusciti a...
e non si è rovinato.
Forse sì, si è un po' riformata, sì, leggermente.
Infatti io non sono mai riuscito a
Vabbè, peccato.